Allora facciamo forse 10 minuti di riflessioni, domande, commenti, se avete, su questa breve presentazione di questi 4 Mara o altre cose che ci sono. Ha il microfono, mi sembra.
Io volevo chiederle, posta questa impermanenza dell'io, come può essere legittimato il concetto di carattere, tutta la psicologia delle differenze, le teorie della personalità e gli stessi tipi junghiani?
I tipi? Nel senso che...
Cioè, com'è possibile conciliare... l'idea dell'impermanenza dell'io con una teoria della personalità che in qualche modo fa riferimento a una stabilità della persona.
Sì. Allora, nell'Occidente, come c'ha Jaspers, no? Ha notato, un aspetto dell'io per un essere sano è l'aspetto di avere un certo senso di continuità e permanenza del io, no? E naturalmente anche nella tipologia junghiana si può dire che secondo Jung esiste una certa permanenza nell'aspetto si uno è forse un tipo più di sensazione o di intuizione o razionale o anche un tipo di
pensiero.
E certo, questo tipo di tipologia, e si vede che secondo Jung questo sono tracci che sono più o meno continuo, no? Allora, mi sembra si può molto bene riconciliare questo tipo di idea, no? Che c'è una, anche come Stern, il ricercatore della conoscenza nei bambini, no? Ho osservato già molto presto della vita si stabilisce e si deve stabilire un certo senso della propria storia, una certa continuità. E infatti un aspetto della psicopatologia può essere che uno perde questo senso di continuità, che uno si vive soltanto come un frammento. Allora, lì si tratta sempre, uno può sempre avvicinarsi a questi tipi di questioni con questo via in mezzo. Certo, c'è una certa continuità, per questa continuità non è assoluto, perché nella continuità sempre c'è un cambio. Lei, anche se si sente sempre lei, è già diverso come lei era forse questa mattina. C'è un grande cambiamento, come sappiamo, già sul livello corporeo, delle cellule che sempre sono in movimento di ricrearsi. Anche mentalmente lei ha subito nuove esperienze, nuovi contatti, ha ascoltato nuove cose, ha avuto contatto con persone che forse non ha visto prima. E in questo senso sempre qualcosa si cambia. Per questo è un cambiamento in una certa maggiore anche continuità. Allora la falsa percezione vuole insinuire che questo che vediamo come una continuità è una continuità assoluta. Se per esempio è necessario di cambiare per adattarsi a una nuova situazione, se uno tiene fermo una idea fissa di questo che uno può fare, che uno non può fare, che uno come uno è, e anche uno può dire: ah, questo è il mio carattere, e in questo senso questo diventa una scusa per una rigidità che impedisce la fluidità, come abbiamo visto nell'immagine di Namuchi, che Mara vuole fermare. Allora si tratta di una maniera rigida di vedere la permanenza, anche la solidità dell'io. E se vediamo anche la tipologia junghiana, Jung anche ha accennato, ha detto molto importante, che durante la vita, anche se per esempio io sono un tipo di pensiero, anche io mi devo avvicinare a altri aspetti del mio essere. Se io mi chiudo dentro soltanto, per esempio nella mia tipologia, io mi avvicino alle cose con il pensiero e non con il sentimento, con il, come si dice, con intuizione o sensazione, e dopo anche il feeling, come? Sì? Sentimento, sì, sentimento. Uno, se uno soltanto vive il pensiero, no? Prima, dopo un po', uno riesce a entrare in grandi conflitti nella relazione con altri, no? Se uno sempre analizza, se uno vuole capire com'è, no? Non è molto utile, per esempio, per l'amore, no? Allora, anche lì c'è una certa stabilità, una certa continuità, però anche la vita richiede una apertura a cambiarsi. Allora, specialmente l'idea del processo di individuazione di Jung, lì molto importante che uno si apre a nuove maniere di vedere il mondo, però sempre rispettando anche un certo carattere, una certa limitazione che la propria tipologia ci pone. In questo senso il buddismo non vuole cambiare questo, però vuole dire che se io mi identifico troppo con una tipologia, se io penso soltanto il pensiero è valido per gestire la vita, così uno si chiude dentro un castello artificiale che ci alienea da noi stessi e dal mondo. E per questo sempre uno anche deve, come è possibile, non radicalmente, e i sogni sono una buona indicazione in che direzione uno deve andare, perché i sogni anche richiedono sempre attenzione a nuovi aspetti dentro di noi, al cambio. Va bene così?
Il discorso, dell'impermanenza è un discorso basilare nel buddismo. Allora la domanda che io le faccio è questa: anche Mara è impermanente?
Sì, certo.
Allora, se Mara è impermanente, non può essere il simbolo sempre del male?
Ja. L'impermanenza di Mara ha tanti aspetti, no? Un aspetto dell'impermanenza di Mara è il fatto che si sempre può presentare in nuove forme. Sempre, una volta, no? Perché noi abbiamo capito che la rabbia espressa nella stazione di Milano con tanti personaggi intorno non va troppo bene, no? Dopo arriva la polizia, c'è una grande confusione. Allora uno impara di evitare questo aspetto di Mara. No? Uno ha superato Mara. Però dopo non basta. Dopo uno forse deve imparare che neanche va bene in certi altri momenti di dare via a questa rabbia. Forse anche più intimi, più protetti. E più sottile anche questo processo. All'inizio è sempre quasi primitivo. E dopo, però Mara si presenta sempre occasioni per diventare rabbioso, nuove situazioni, uno ha maneggiato certe situazioni, certe persone, abbiamo accettato, sì, sono così, devo avere pazienza, così. E dopo sempre viene un altro, no? Che non abbiamo ancora conosciuto, un'altra, no? E così Mara sempre cambia. E anche la maniera della nostra rabbia, la maniera del nostro desiderio, sempre, sempre, sempre un cambio. Abbiamo reso conscio certi aspetti di noi stessi, certi difetti, e dopo pensiamo, sì, va bene, io sono un personaggio tranquillo, così. E ho sentito la storia di un maestro di Zen, no, che era molto sviluppato nella sua meditazione. Per un giorno arrivava un ladro alla sua casa, in America. E dopo lui si è arrabbiato, preso un pistole e cacciava questo ladro per tutto. E uno che ha fatto la meditazione, noi era anche in Tibet una situazione che uno faceva una passeggiata e arrivava a un eremitario e lì lui ha chiesto: ah, che tipo di meditazione tu fai? Interessante. Lui ha detto: io faccio la meditazione sulla pazienza. E dopo questo personaggio che ha visitato l'eremita ha detto, adesso in italiano come si dice? Come si dice qualcosa molto male in italiano? Come? Ah sì, no? No? Molto brutto, come? No, se ti dico a te orrendo, tu non sei molto offeso. Un insulto. Cretino, ecco. Ecco. E immaginiamo che era un italiano, non un tibetano, e lui ha detto al meditatore: allora, buongiorno, cretino. E dopo il meditatore ha detto: oh, anche tu, cretino. E dopo il visitatore ha detto: ah, mi sembrava che tu hai fatto la meditazione sulla pazienza. Allora in questo senso, no? Mara sempre, no? Se uno pensa, oh, ho sviluppato, no? Una certa tranquillità, un certo equilibrio, una certa dolcezza, una certa chissà, no? Dopo c'è sempre, sempre. E questo anche corrisponde alla psicologia junghiana, che naturalmente uno può rendere conscio alcune parti della propria ombra, però dopo rimane sempre nell'inconscio altre sorprese. Per questo dobbiamo vivere lungo, incontrare tanti personaggi, tante situazioni, per conoscere un bel pezzo di questa ombra.
Io volevo chiedere se è possibile un chiarimento su un concetto che un po' mi sfugge delle volte, la questione del desiderio.
Yeah.
Io ho capito che il desiderio è praticamente una delle modalità con cui veniamo catturati da Mara, diciamo.
Sì.
Però allo stesso tempo mi sembra che il desiderio sia un po' alla base dello stesso flusso della vita, dello stesso flusso esistenziale, dello stesso divenire, della trasformazione, no?
Yeah.
E se vogliamo anche il fatto di intraprendere un percorso spirituale di questo tipo o di altro tipo è una forma desiderante. E allora sembra quasi che ci sia un desiderio buono e un desiderio cattivo.
Yeah.
E allora volevo capire un attimo questa distinzione, perché, non so, vedendo la vita stessa, tante cose belle che possiamo apprezzare e che arricchiscono la nostra esistenza, sono il frutto di un atteggiamento, di una spinta desiderante di qualcuno, degli uomini, della natura stessa, no? E ora volevo capire dove questa natura, questa spinta desiderante è positiva perché sta dentro il divenire, e dove questa spinta desiderante diventa invece negativa perché spinge alla permanenza. Però almeno la mia sensazione è che ci siano due tipi di desiderio, sostanzialmente.
Io naturalmente la parola in italiano mi sembra per esempio c'è nel tedesco. Si fa un'altra distinzione tra Wunsch, per esempio, e Verlangen. Però guardando nel dizionario italiano, che il mio sembra non perfetto, io ho visto che sempre si traduce con desiderio. Allora, naturalmente, aspirazione anche forse si può dire, per Wunsch, forse. Com'è? Bramusia? Ah, questo è interessante. Come vedi? Come? Brahma? Bramusia. Però non si utilizza spesso, no? Bramusia. Allora, no, questo è bene, bramosia, sì, forse questo è la definizione, no, del desiderio nel buddismo, o anche si può utilizzare bramosia o attaccamento, è che si fa una esagerazione dell'aspetto positivo dell'oggetto, e dopo uno segue questo oggetto, però che così non esiste, e questo sarebbe il desiderio. Allora naturalmente si può dire che anche c'è un desiderio, per esempio spirituale, no, che può essere positivo, però anche può cadere nel negativo se è troppo mescolato con l'aspetto, per esempio, di possedere, di difendere, per esempio, troppo una idea. Se uno è troppo, diventa fanatico, per esempio, no? Allora mi sembra giusto che si deve fare distinzioni di desideri, di impulsi che vanno in una direzione molto positiva, per esempio verso l'illuminazione, però dopo anche questo può cadere in un attaccamento se uno non fa attenzione. Però la definizione è l'esagerazione di un oggetto da qualità positiva, e uno esclude quasi aspetti negativi, o psicologicamente detto, uno non vuole vedere l'ombra, di una situazione.
E si è detto che l'impermanenza e la vacuità è una caratteristica comune a tutto, sia agli uomini che ai fenomeni. Domanda: il samsara e il nirvana sono impermanenti? E se sì, allora che senso ha camminare verso l'illumina? Verso cosa si cammina? Prima chiarificazione. Seconda:
che cosa si cammina?
Verso cosa si cammina? Dove si va? Se il nirvana è impermanente. Seconda chiarificazione: se tutto è appunto vacuo e impermanente, è una caratteristica che hanno sia le persone che i fenomeni. Allora, la vacuità e l'impermanenza sono permanenti.
Va bene, no, se sempre si deve entrare in un'analisi precisa, è molto utile, no? Allora, prima si deve fare una distinzione tra impermanenza e vacuità, questo è importante, no? L'impermanenza è il fatto che ogni cosa creata, che anche ha messo insieme da diverse parti, che questo sempre cambia. Si dice, per esempio, c'è qualcosa nata porta in sé il suo fine, sempre. E anche, naturalmente, sono aspetti più sottili e grossolani della impermanenza. L'aspetto grossolaneo è, per esempio, l'impermanenza di una montagna che forse alla fine del tempo anche sparisce. Però più sottilmente c'è un cambio ogni secondo nelle cose composte. E che nel corpo, no? Anche la biologia, no? Ci sono questi movimenti molto sottili dei neuroni, livello molto sottile, no? Anche il pensiero, il senso. Per questo, per esempio, si fa la meditazione per capire, piacere, adesso non più piacere. Dispiacere, così, per capire molto bene, attraverso una esperienza diretta, che tutto si cambia. Questo impermanenza, il cambio. Allora, il nirvana, nella filosofia buddista, non viene visto come un fenomeno impermanente e permanente, nel senso solo che non cambia. Se uno ha realizzato il nirvana, questa condizione rimane sempre, in un certo senso. La mente si cambia, forse la mente si cambia, però il nirvana come esperienza di assenza della sofferenza, questo non si cambia. Non viene visto come un fenomeno composto. Dopo forse è difficile, uno deve studiare più, però questo posso dire al momento. Anche si dice, una volta che uno ha raggiunto veramente il nirvana, uno non può ricadere più nel samsara, nella sofferenza, però fino a momenti primo uno sempre può ricadere. Però si dice che samsara e nirvana sono vacue o vuoto, e questo vuol dire sono vuoto, come ho tentato di spiegare, dell'idea che sono fenomeni isolati, fenomeni indipendenti, sono fenomeni visto in una maniera troppo rigida, e oggetti dell'attaccamento. Nel momento per spiegare, quando noi ci attacchiamo all'idea del nirvana, già abbiamo trasformato il nirvana in qualcosa solido, isolato, una cosa che porta sofferenza. Allora, per come movimento contro questo, per esempio nelle Prajnaparamita Sutra si spiega: non c'è niente a realizzare, non c'è nessuno che realizza. Questo, però, questo non vuole dire che non esiste il nirvana, questa è sempre la difficoltà, no? Vuole dire che non esiste come una cosa assoluta, una cosa che si pensa che esiste oggettivamente, eh? Per esempio, indipendentemente dalla nostra proiezione o nome che mettiamo su questo fenomeno. Così, per il momento.
Allora, in questo senso, si può dire che anche il desiderio di diventare santo, yeah, e di andare in paradiso sia negativo, perché in qualche maniera rafforza l'egoismo, mi separa dagli altri, cioè il bisogno di raggiungere questo obiettivo in qualche maniera mi ci allontana, e invece nella misura in cui io smetto di desiderare di farmi santo, questo parlando in senso cristiano, di farmi santo, di andare in paradiso, mi ci avvicino di più, che non vuol dire che mi abbandono alle passioni, ma comunque sostanzialmente mi preoccupo di amare. Questo poi mi pare l'assoluto di tutta la scrittura, no? Nell'amore del prossimo l'uomo incontra Dio.
Sì, mi sembra sempre questa possibilità, no? Che io penso uno può notare sempre, sì, c'è quasi come un attaccamento, un brahma, come si è detto? Brahmusia, no? Io voglio adesso, no? Arrivare al nirvana. Il nirvana è la solita cosa, i cristiani non hanno nessuna idea del nirvana, però soltanto i buddhisti hanno il nirvana, e questo è così importante. Io con tutta la mia volontà lo devo difendere contro questi che non credono al nirvana, e io devo aggiungere con tutta la mia forza e volontà il nirvana. Questo sarebbe un esempio di un attaccamento all'idea. Uno deve essere rilassato e vedere che anche il nirvana è un concetto, e forse tutto è diverso.
Ho altre persone, scusatemi, domande brevi per favore, perché
è l'ultima domanda, perché devo continuare a tomare.
Ce ne sono quattro le domande.
Quattro domande? Allora le tre dopo.
Sì, no. Io sarò brevissimo. Cioè, ho l'impressione, e quindi però chiedo una sua risposta in proposito, che il concetto di permanenza nella storia dell'uomo è venuto via via crescendo di importanza man mano che la razionalità si è sviluppata. Cioè, nel mondo occidentale ho l'impressione che il concetto di permanenza è talmente convinto perché la ragione ne ha bisogno, altrimenti la ragione non potrebbe portare avanti il suo discorso.
La ragione non può andare.
Quindi è quella parte della mente la quale spiega, ha bisogno di spiegare tutto, e siccome la ragione ha preso un'importanza troppo alta nel confronto della vita del mondo occidentale, noi facciamo delle domande su questioni che magari nel mondo orientale nemmeno si pongono, perché noi abbiamo bisogno sempre di rafforzare un concetto, e la permanenza ne è la base fondamentale. Non esiste verità razionale se non ha una base fissa.
Allora lei pensa che si deve superare questa permanenza? Sì. Allora d'accordo. Sì, no, è certo che la permanenza sempre entra, no? E anche un'identificazione con il razionalismo come la via unica, sarebbe psicologicamente una identificazione della funzione con il pensiero, no? E lì naturalmente si deve anche aprirsi all'intuizione, al sentimento, alla sensazione, no? Mi dispiace forse la sera, eh? Yeah, perché altrimenti Mara rimane troppo sconosciuto.
È Mara che ispira la volontà di fare il
domani. Sì, 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 sì. Allora, per continuare un po' il discorso su Mara, allora mi concentro adesso sulla forma del Devaputra Mara, figlio degli dei Mara. E Deva naturalmente è un concetto diverso del concetto di Dio nel cristianesimo. Vuole dire che è una divinità, un essere fatto da mente, luminoso, e anche vive in un mondo, si dice, il palazzo di Mara è fatto di gioielli e sopra un baldacchino con molti gioielli. Allora è molto diverso che l'immagine del diavolo che noi abbiamo, molto più luminoso. Però dopo, come abbiamo sentito, può prendere tante forme. E anche nella biografia del Buddha, come anche nella storia di Gesù, Mara si presenta in varie occasioni. Allora io vorrei accennare i momenti più importanti. Mara la prima volta si presenta nel momento, secondo la leggenda, quando Buddha ha deciso di lasciare dietro il palazzo del padre. Quando lui sta per uscire, Mara arriva e lui sta sospeso nella aria e dice: Signore, non va via. Al settesimo giorno di oggi si presenterà la ruota preziosa con gioielli del regno. Questa è la ruota di un Chakravartin, un re che ha il regno, che è molto potente, che ha il regno su tutti i quattro continenti, su tutto il mondo, un re universale. E ho detto, all'inizio della vita del Buddha c'è stata fatta dai rishi una predicazione che questo bambino può diventare sia un re universale, un Chakravartin, uno che ha potere su questa ruota di potere. Qualche volta viene descritto quasi come una grande ruota, e il re può mettersi sopra questa ruota con tutto il suo esercito e andare qualunque e superare tutti, però senza quasi uccidere o utilizzare forza, controllare tutto il mondo. E allora Mara dice: sette giorni di oggi questa ruota del potere del re Chakravartin si presenterà per te, e tu hai la possibilità di diventare un re su quattro continenti e anche le 200 isole più piccole che sono intorno a questi quattro continenti. Allora torni dietro. E il Buddha dice no. E dopo Mara dice, allora da questo momento, quando c'è un pensiero di desiderio, un pensiero di maligno, o una crudeltà nella tua mente, io lo saprò. E dopo si dice, questo mi piace molto, lui rimane qua alla porta dei sensi del Buddha e lo segue come una ombra. Allora questo mi sembra importante. Si può dire che psicologicamente ogni volta quando noi facciamo una decisione di andare in una certa direzione, uno deve sacrificare altre possibilità. Allora nel momento della decisione del Buddha, lui vuole andare in questa direzione di una vita fuori del regno, per lui fa sacrificio anche delle possibilità positive, si può immaginare, di essere un re. In questo senso, la parte che uno non ha potuto vivere, è sempre anche così nella nostra vita, non possiamo realizzare tutte cose in un momento insieme, si forma una ombra, una parte che deve rimanere non sviluppato, non reso conscio, non confrontato. E in questo senso mi sembra, come nella storia di Gesù, tutta questa questione di potere, come utilizzare il potere, come utilizzare la posizione, per esempio anche di influenza politica, no? Tutto rimane nell'ombra. E per me, io posso accennare, è interessante che nella storia del buddismo, naturalmente all'inizio c'è molto enfasi su ritirarsi, sulla meditazione, su stare fuori del mondo, però se andiamo per esempio un periodo, forse i primi contatti con i potentati del mondo erano già nella vita del Buddha, perché lui ha avuto molti sponsori che erano re, che hanno sostenuto il suo ordine, tutto, già lì era un certo coinvolgimento con il potere. E anche dopo, per esempio, molto famoso il discorso di Nagarjuna a un re, che lui dà consiglio come uno può, come re, anche vivere giustamente. Lui dice anche un re dovrebbe pensare alle formiche nel reame, e portare ogni tanto un po' di dolce lì. Però certo deve anche creare ponti, case, strade, tutte queste cose per il benessere delle persone. Però dopo alla fine dice Nagarjuna, e dopo se c'è troppo frustrazione, uno può ritirare e diventare un monaco. Però più tardi nella storia, e dopo questo posso soltanto accennare, abbiamo in Tibet tutta questa linea dei Dalai Lama, questa linea di reincarnazioni, e il quinto Dalai Lama, infatti, ha ricevuto il supporto dell'imperatore di Mongolia. E lui anche ha offerto al Dalai Lama, al quinto Dalai Lama, il potere materiale, concreto, sempre con l'assistenza dell'armata anche di Mongolia. E il quinto Dalai Lama in parte, sembra, ha accettato, in parte ha un po' delegato al suo, come si dice, segretario o altro, e ha fatto più la meditazione, però lì cominciava già un certo coinvolgimento con il potere. E come ho detto, no, anche nella storia del cristianesimo, sempre, no? Questa questione, come utilizzare il potere mondaneo, è una questione dell'ombra. Perché all'inizio del percorso del buddismo si lascia dietro ogni responsabilità, ogni aspetto del regno. E lui deve e vuole andare nella strada dell'eremito, possiamo dire, della ascesi, della ricerca interiore. È interessante che anche più tardi, dopo l'illuminazione o dopo il risveglio, Buddha sta lì e pensieri arrivano e lui si riflette. Forse sarebbe possibile di essere un re senza utilizzare violenza, senza uccidere e così fare il bene. In questo momento arriva Mara e fa la proposta e dice: sì, io posso darti tutta questa possibilità. E dopo Buddha dice: via. Mara, anche se uno ha la possibilità di creare una montagna di oro grande come l'Himalaya, mai uno può soddisfare tutti i desideri. Allora mi sembra interessante, il motivo per rifiutare il regno terrestre non è molto, no, si può dire, è più in coinvolgimento del desiderio, che uno gode il potere. E anche la descrizione, no, del regno del padre di Buddha non parla molto della responsabilità di un re, però parla più dei gratificazioni, no, dei sensi che uno può avere. Però il rifiuto è di questo punto di vista. E certo, forse nel dubbio, nella mente del Buddha, se uno non potrebbe anche regnare in una maniera positiva, rimane un po' perso nella storia. Perché mi sembra, se noi lasciamo soltanto il potere politico ai cattivi, e anche Tibet ha fatto questa esperienza, se non si occupava abbastanza del pericolo che viene da fuori, il tredicesimo Dalai Lama ha detto è importante di avere un esercito. Però era una grande protesta dalla parte dei monasteri. Hanno detto, allora i soldi vanno all'esercito e non più al monastero. E per questo era una grande opposizione. E il Dalai Lama ha detto, se uno non si apre all'Occidente, se uno non si apre a queste idee nuove, nel futuro i tibetani saranno diffusi nel mondo, senza patria, senza niente. E lui è morto e uno non ha seguito il suo consiglio, e esattamente come lui ha previsto dopo successo. Allora mi sembra questa questione dell'utilizzo del potere, non utilizzare, sempre rimane una questione importante. Però qui, nel momento della tentazione o della prova, no, del Mara, Buddha è molto chiaro: la mia strada è la strada di meditazione, di trovare veramente una soluzione interiore. Il Dalai Lama anche ha detto: forse in questi giorni il Nirvana consiste veramente nella costruzione di una società positiva. Allora anche il suo pensiero mi sembra ha cambiato. Allora e naturalmente la sfida è forse di mettere insieme, però forse questo è quasi impossibile. Ognuno può sviluppare i propri pensieri. Mi sembra molto importante, no, questa visione di Mara al momento quando Buddha esce dal palazzo. E certo lui, Mara, si interessa a tutti questi pensieri di desiderio, e lui è molto attento, ha naturalmente molto interesse di trovare questo anche nel Buddha. O in questo momento viene chiamato Bodhisattva, primo della illuminazione, del risveglio. Allora la seconda volta è più complesso dell'apparenza del Mara, e questo è primo del risveglio, il momento primo del risveglio. Sembra che prima noi arriviamo a una nuova più realizzazione più profonda, e quasi come tutti forze di ostacolo, di difficoltà, dell'ombra in noi, quasi fanno un ultimo tentativo di fermare la nostra buona intenzione. Mi sembra questo anche si può vivere in ogni giorno. Abbiamo fatto una decisione molto positiva, però spesso anche nei sogni, anche dall'esteriore, vengono grandi ostacoli quasi per discoraggiare questo nuovo sviluppo e momento. E lì è molto importante di mantenere una grande stabilità nella via. E sempre mi sembra interessante quando un lama dà una iniziazione per una meditazione, sono diversi aspetti del Buddha, alla fine sempre viene distribuito un piccolo cordo rosso che uno può attaccare intorno alla gola e la braccia, e questo viene detto è una protezione. Perché una protezione? Perché uno è molto vulnerabile nel momento quando c'è una nuova realizzazione interiore, un certo contatto con il sé, si può dire. In questo momento siamo molto aperti alle confusioni, no? Più aperti. Questo è il paradosso, no? Che in altre situazioni. Allora, sono diverse versioni dell'attacco di Mara, primo del risveglio del Buddha. Forse la versione più anziana si trova nel Pali Canone e viene chiamata Padana Sutta. Padana vuole dire forse, mi sembra, lotta, la sutra del lotta o dello sforzo del Buddha, anche della determinazione del Buddha. La sutta che spiega quella ultima lotta che il Buddha ha dovuto fare prima del risveglio. Allora, lì si dice, quando io ero vicino al fiume Neranchara, io ho fatto molto, mi ho molto coinvolto con la meditazione per arrivare alla libertà delle catene del samsara, si deve dire. E in questo momento si presentava Namuchi, questa appellazione, no? Che è anche stato usato per questo demonio che è responsabile per la siccità. E lui parla in maniera molto compassionevole con il Buddha. E dice, ah, mi sembra che tu sei molto magro, molto pallido, tu sei vicino alla morte. Infatti, mille parti in te già sono morto, e soltanto una frazione ancora è vivo. Vivi, Signore, è meglio di vivere, perché se tu sei vivo, tu puoi fare delle opere positive, tu puoi, per esempio, vivere in modo celibatorio, celibato, no? Come si dice? Celibato. E tu puoi tendere il fuoco sacrificiale e fare, no, delle offerte alle dee, e loro, questa è l'idea, questo non viene detto, però l'idea è, e dopo le dee ti danno ricchezza, buone cose, no? Come nella storia di Cioppe, no? Se uno vive bene, sì, ma dopo uno riceve anche. Se uno fa sacrificio, no? Se uno vive bene, no? Dopo, naturalmente, uno viene remunerato, no? Molto ampiamente, no? Questa è l'implicazione. Tutti sanno, ti leggono questo testo. Allora, meglio di fare delle opere positive, meglio di vivere celibato, meglio di tendere il fuoco sacrificiale. Così tanto merito è creato, però così facendo la tua lotta, che cosa può venire di questo? È molto difficile di entrare una tale via, è molto difficile di mantenere questo tipo di sforzo, di determinazione. Allora Mara si presenta, è molto intelligente, quasi come una buona madre, no? Vuole preventare che quasi di male succedesse al figlio. Ah, tu sei magro, pallido. Ah, dovresti mangiare un po' la minestrone. No. No, in questo senso. Lui utilizza, no? Anche utilizza i pensieri della spiritualità di questi giorni, no? Vivere una vita santa, vivere bene, vivere giusto come Giobbe, no? Questo veramente sarebbe bene. Non questo, meditazione, no? Questa è una cosa dai hippie, no? Lui non ha detto, però. Forse in questi giorni si può dire, no? Questi esoterici, no? Non vale, meglio di fare bene, no? E dopo il Buddha dice, risponde, che i guerrieri indiani dell'India, sempre sulla loro testa, sulla come si dice, capelli, portano una certa erba chiamata muncia. E questo infatti è un costume, sembra, in India, che i guerrieri sempre hanno un pezzo per ricordare alla determinazione e anche di sacrificare, se necessario, nella lotta la propria vita. E il Buddha dice, io ho questo erba chiamato muncia. E io sono preparato per la battaglia e sono determinato di non ritirarmi. Non importa questa vita qui, è meglio per me di morire nella battaglia che di essere sconfitto, no? Sconfitto? Sconfitto. Sono alcuni eremiti e bramani. Si vede che sono qui, sono immersi nella quotidianità o nella vita mondana. Loro non si accorgono della strada di questi che vanno verso la illuminazione. Vedendo tutta l'armata pronta di Mara e anche Mara nel mezzo montato su un elefante, io andrò nella lotta e io non mi brucio della mia posizione. Questa armata di te, che tutto il mondo, anche insieme con l'aiuto di tutti i dei, non può superare, io lo supererò e voglio distruggerla con la saggezza. Come una was heißt da, kleine Tonschale? Come un vaso di terracotta che viene colpito da un sasso. Io sono concentrato con la mente ferma nella attenzione e io andrò per nel futuro di guidare tanti discepoli. Anche loro saranno diligenti e energetiche nella pratica del mio insegnamento. E lui anche dice che la tua armata, la prima parte dell'armata, viene chiamata scontentezza, la seconda fame e sete, la quarta il bramusia, la quinta la letercia, la sesta, molto importante, la paura, e la settima, il dubito o indecisione, e l'otta, il disparare, disprezzare gli altri, e dedicarsi alla gain, guadagno, di essere famoso, onorato. Tutto questo, tutto quanto questo è la tua armata, Namuchi, scuro. E uno che è pieno di letargia e pigro non può superare questa armata. Allora, questa è la dichiarazione della determinazione che mi sembra molto importante. Noi facilmente, no? Quando siamo presentati con la prima difficoltà della meditazione, si pensa, oh, troppo difficile, io mai posso avere successo. Forse meglio di, io non so, di fare un po' di vacanza, no? Però, no, mi sembra la determinazione. Questo sarebbe, no, la forza dell'io, psicologicamente. Questa stabilità della determinazione, secondo questa tradizione, molto importante. È molto importante di essere stabile nel momento quando viene dissoddisfazione, quando viene fame, sete, quando arriva la seduzione di essere onorato, di avere tante ricchezze. No, sempre. La mente deve essere stabile e riconoscere che tutte queste situazioni sono l'armata di Mara. E dopo Buddha dà l'indicazione come può essere superata questa armata. Può essere superata dalla saggezza. E la saggezza vede che anche tutta questa armata, tutto questo spettacolo di Mara non è niente di solido. È come un vaso di terracotta che può, con la forza della saggezza, essere distrutta, come questo vaso di terracotta può essere distrutto da un sasso. Noi vediamo, no, tutti questi terrori, tutte queste situazioni, no, che Mara può creare, come una cosa solida. Anche la paura, per esempio, se ci prende, molto assoluta, uno non può più, come si dice, respirare. E uno immediatamente cerca una risposta, forse immediata, di una sicurezza, che dopo riprime la paura, che dopo forse crea come una falsa senso di stabilità. E in Tibet esiste questo tipo di meditazione. I tibetani hanno l'idea che sono tanti luoghi con spiriti. E per la pratica spirituale si deve andare in questi luoghi, dove si sa sono demoni, sono spiriti, sono gli spiriti della montagna, no? Forse anche in Italia sono alcuni posti così. O altrimenti uno può andare in un luogo dove uno è stato ucciso, dove c'è un'energia negativa, no? Tutto questo. E lì uno deve osservare la mente e nel momento, quando si presenta la paura, la ansia, uno dovrebbe cercare dov'è la ansia. Come ho detto, abbiamo chiesto, dov'è è Martin, dov'è è il priore, dov'è è l'ansia? E se dopo, in questo momento, no? Naturalmente uno deve avere una certa stabilità della mente, di meditazione, uno può, l'ansia ha questo sentimento nel mio petto, o questo corrente di sangue che sento, o era l'ansia, i capelli che si alzano, no? E sempre si deve dire no, questo non è l'ansia. E alla fine uno non può trovare l'ansia. O alternativamente uno potrebbe chiedersi dov'è l'io che ha paura? Ah, sono i miei capelli? E la mia schiena? E forse le mie ossa? E la mente presente? La mente del passato? La mente futuro? Chi ha paura? In questo momento si deve fare l'analisi. Certo, se dici soltanto uno molto preparato può fare questo tipo di meditazione. Infatti, nei testi c'è una descrizione della via della illuminazione del Buddha, dove si viene spiegato che lui andava in questi luoghi di terrore. E lui ha visto terrore, la paura, però dopo ha deciso, se sto camminando e viene la paura, io continuo di camminare. Se sono seduto e viene la paura, io continuo di essere seduto. Se uno sono sdraiato e viene la paura, io continuo di essere sdraiato. No, in tutte le posizioni lui sta ferma, osserva e dopo realizza che questa paura non è una cosa solida, permanente, nel senso di impermanente permanenza, però anche nell'ultimo senso vacua, cioè assente questo aspetto solido che noi proiettiamo sulla paura. Allora, la saggezza come un sasso può distruggere la solidità di questo tipo di emozioni di Mara. E dopo si spiega, Mara dice, per 7 anni uno ha proseguito il cammino del Signore, passo per passo, però io non ho trovato una punta di entrata nella sua mente. E questo si raggiunge, no? Con la prima apparenza dell'ombra, Mara ha detto io ti seguirò passo per passo come un'ombra. Tu sei veramente il risvegliato e io era come un corvo che ha visto per terra un sasso di colore di was heißt fett grasso, di avere il colore di un grasso, no? Di un carne, no? Grasso. e dopo realizza che il re non è un grasso per un sasso che uno non può non mangiare, e dopo se ne va il corvo. Non trovando qualcosa che si può mangiare, allora il corvo va via, e dopo si dice, superato da tristezza, l'instrumento, l'auto, no, l'auto si dice, questo, la laute in tedesco, laute. No, laute è come un strumento di musica. Come? Liuto. Il liuto cade dalla sua braccia per terra, è molto infelice, questo spirito sparisce. E questo è interessante, no? Sempre, no? Dopo questi incontri con il Buddha si dice che Mara sparisce molto triste, molto perché deluso, non ha potuto raggiungere la sua meta. Scornato. Ecco, allora questa è la versione della Padana Sutta con il mio tentativo di renderlo più vicino. E auguro un buon pranzo.